Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi ringrazia per essere ancora all'ascolto. Un forte abbraccio a tutti voi che siete dall'altra parte. Nel capitolo 8 dell'Apocalisse abbiamo visto fino ad ora i versetti dall'1 al 5 che segnano l'inizio del suono delle trombe dopo l'apertura del settimo sigillo. Ve li rileggo. Quando l'agnello aprì il settimo sigillo, si fece silenzio nel cielo per circa mezz'ora. Poi vidi i sette angeli che stanno in piedi davanti a Dio e furono date loro sette trombe. E venne un altro angelo con un incensiere d'oro, si fermò presso l'altare e gli furono dati molti profumi affinché li offrisse con le preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro posto davanti al trono. E dalla mano dell'angelo il fumo degli aromi salì davanti a Dio insieme alle preghiere dei santi. Poi l'angelo prese l'incensiere, lo riempì del fuoco dell'altare e lo gettò sulla terra. Immediatamente ci furono tuoni, voci, lampi e un terremoto. Ora, nel versetto 6, noteremo come gli angeli si apprestino a suonare. Leggiamolo. I sette angeli che avevano le sette trombe si prepararono a suonare. Dopo la visione dei sette angeli alla presenza di Dio, a cui sono state consegnate le sette trombe, e dopo la visione di Cristo come colui che è il Signore e Mediatore, adesso i sette angeli attendono di entrare in azione. Questo è un momento solenne. La mezz'ora di silenzio è passata. Le preghiere dei santi sono state ascoltate e viene impartito l'ordine di prepararsi a suonare. Gli angeli sono sull'attenti e l'ira divina incombe sugli uomini ribelli. Il suono delle trombe non introduce simboli o segreti e le piaghe sono reali. Oggi c'è la tendenza a stemperare il significato della scrittura definendola simbolica e questo è deleterio quanto negare la sua ispirazione. In altre parole, si vuole affermare che Dio non intende dire quello che dice, ma parla di altre cose. Ritengo quindi che una lettura letterale sia più plausibile, perché da un lato ci mette di fronte a eventi impossibili e nello stesso tempo concede poco spazio alla fantasia. Importante ricordare sempre che saranno l'attuazione degli eventi stessi a dirci l'esattezza o meno della interpretazione. Dal versetto seguente, il 7 di Apocalisse capitolo 8, vediamo che l'ordine è impartito e la prima tromba si prepara a suonare. Ecco cosa avviene. Il primo suonò la tromba e grandine e fuoco mescolati con sangue furono scagliati sulla terra. Un terzo della terra bruciò, un terzo degli alberi pure e ogni erba verde fu arsa. Il suono di questa prima tromba provocherà la caduta di una grandine, del fuoco, mescolati con sangue. Questo giudizio sul mondo vegetale è reale e siamo di fronte a qualcosa che ci ricorda le prime due piaghe che colpirono l'Egitto. Si tratta di un vero e proprio disastro ecologico che provocherà una siccità terribile, un impedimento alla produttività dei terreni. Queste cose non sono molto diverse da ciò che già avviene in certe parti del nostro pianeta, ma quello che colpisce è l'estensione di questo disastro. Chi può considerare in maniera simbolica questi disastri? Questo, amici, è un giudizio diretto di Dio che si abbatte sulla vita vegetale, dall'erba alle piante. Prima viene colpita ogni forma di vita botanica, e anche se si tratta solo di un terzo, l'impatto sulla terra sarà tremendo. Lo strumento usato da Dio è il fuoco, il grande nemico che spesso è inarrestabile. Per il primo grande giudizio venne usato il diluvio, ora è la volta del fuoco. La terra sarà purificata dal fuoco e le foreste e le praterie coperte d'erba saranno parzialmente distrutte. Un terzo della terra. Questa è l'entità del disastro. La vita vegetale fu creata per prima ed è anche la prima a essere distrutta. Nel racconto della Genesi, al capitolo 1, versetto 11, Dio creò la vita vegetale dopo aver messo ordine nell'universo. Prima ho messo l'accento sulla strabiliante somiglianza tra le piaghe d'Egitto e i giudizi delle trombe, e questo non è un caso. Riandando al libro dell'Esodo, vediamo che le piaghe sono reali e ogni credente deve ammetterlo, quindi si dovrebbe supporre che anche le piaghe nell'Apocalisse avverranno nello stesso modo, letteralmente. Terrei ancora a ricordare che non è possibile interpretare un passo alternativamente in modi diversi, a meno che non sia la scrittura a chiarire che si possa fare. Quando la grandine venne sull'Egitto, ci viene detto, la grandine percosse ogni erba dei campi e fracassò ogni albero della campagna. Esodo 10, versetto 25. Quindi la distruzione fu totale, mentre in questo passo si parla solo di un terzo della terra. Passiamo ora a considerare il suono della seconda tromba, leggendo i versetti 8 e 9 di Apocalisse, capitolo 8. Poi il secondo angelo suonò la tromba e una massa simile a una grande montagna ardente fu gettata nel mare. Un terzo del mare diventò sangue, un terzo delle creature viventi che erano nel mare morì e un terzo delle navi andò distrutto. Il mare, che occupa la maggior parte della superficie terrestre, viene colpito dal giudizio diretto di Dio. In Genesi 1, versetti 9 e 10, ci è ricordato che la separazione fra la terra e l'acqua avvenne lo stesso giorno in cui apparve la vegetazione, quindi potrebbe essere contemporaneo allo stesso momento del primo giudizio. La descrizione contenuta in questi versetti ci fa pensare alla caduta di una massa di meteoriti, simile a una grande montagna che cade nel mare. I suoi elementi chimici, come il mercurio e altri gas velenosi, possono provocare disastri descritti qui. A contatto dell'acqua si avrebbe una reazione spaventosa, come la moria di pesce, danni alle navi. Anche in questo caso è molto difficile sostenere una interpretazione simbolica per questi motivi. Voglio far notare le parole esatte riportate. Giovanni non parla di una montagna ardente gettata nel mare, ma piuttosto indica una grande massa o forza simile a una grande montagna. Questa precisa distinzione nell'uso del linguaggio deve essere puntualizzata, specialmente perché è molto comune nell'Apocalisse mettere insieme ogni cosa e definirla simbolica. Forse questo vi toglierà molte difficoltà, ma vi farà cadere dalla padella alla brace. La montagna rappresenta qualcosa di letterale, tangibile. Questa massa concreta cade in un mare reale, un terzo del quale diventa letteralmente sangue, e un terzo degli esseri viventi nel mare muore effettivamente. Quindi niente di più semplice, come pure è in realtà che un terzo delle navi e delle nazioni viene veramente distrutto. Se lasciamo che Giovanni dica ciò che vuole dire, tutto è molto chiaro. Non serve cercare di trovare del simbolismo. Giovanni non dice che è simbolico, ma indica chiaramente che una grande massa viene scagliata nell'oceano. Non so come possa accadere questo, per due motivi. Primo, Giovanni non lo dice e nessuno può avere questa risposta. E secondo, perché io non ci sarò in quel tempo a leggerlo sul giornale. Le cattive notizie che leggiamo e vediamo in televisione ogni giorno continueranno a peggiorare durante quel periodo, ma io non ci sarò. E quindi non deve interessarmi più di tanto, se non come una terribile tragedia che colpirà il mondo che rifiuta Cristo e che mette in ridicolo la parola di Dio. Questo è qualcosa che certamente dispiacerà ai credenti, ma non dovrebbe esserci altro. Non solo dovremmo essere colpiti al cuore, ma dovrebbero essere anche le nostre menti, i nostri piedi, per spingerci a portare la parola di Dio nel mondo. Questa è la grande nostra responsabilità. Non possiamo impedire il giudizio su questa terra, però possiamo fare in modo che il Vangelo diminuisca la popolazione che sarà lasciata sulla terra, in modo che sempre meno persone debbano attraversare quel periodo. Passiamo ora a considerare altri due versetti dei quali conosceremo il giudizio della terza tromba, versetti 10 e 11 di Apocalisse, capitolo 8. Poi il terzo angelo suonò la tromba e dal cielo cadde una grande stella, ardente come una torcia, che piombò su un terzo dei fiumi e sulle sorgenti delle acque. Il nome della stella è Assenzio, e un terzo delle acque diventò Assenzio. Molti uomini morirono a causa di quelle acque, perché erano diventate amare. Abbiamo letto che dal cielo cade una grande stella ardente. Potrebbe trattarsi di una esplosione nucleare di enormi proporzioni, con il conseguente inquinamento che rovinerà non solo il terreno, ma provocherà la morte di molte persone. Interessante ricordare che il nome di questa stella è Assenzio, e il termine russo per Assenzio è Chernobyl. Pur non volendo ricamare su questo particolare, basti pensare a ciò che evoca in noi il termine Chernobyl, come nome della località russa in cui nell'aprile dell'86, vi ricorderete, scoppiò la centrale nucleare. Così avremmo un'idea delle gravi conseguenze prodotte dall'inquinamento atomico. È una prospettiva che fa paura, sia agli esperti, sia alla gente comune, per cui le campagne antinucleari hanno sempre successo. Chi ci assicura che gli uomini sapranno sempre dimostrare saggezza nell'uso di questa energia? Oggi più che mai viviamo in un mondo in cui si fa un gran parlare di inquinamento, che è un problema reale per la sopravvivenza di questa terra. Quando l'acqua viene a mancare o ci viene razionata, ci rendiamo conto di quanto l'uomo abbia una dipendenza vitale per l'acqua. Nel periodo della grande tribolazione, un terzo dell'acqua potabile sarà contaminata. Quando il popolo di Israele attraversò il Mar Rosso, arrivarono a un posto chiamato Mara, dove l'acqua era imbevibile. Mosè gettò un bastone nell'acqua che diventò potabile. Il legno gettato da Mosè nell'acqua ci parla della croce di Cristo. Chi vede in questa predizione soltanto un simbolismo pensa che la grande stella sia la caduta di una potenza mondiale o di una grande personalità, con conseguente inquinamento ideologico e filosofico che provocherebbe delusione mortale. Ma mi pare che in questo caso una simile lettura susciti qualche perplessità, non è forse così anche per voi? Amici, questa è una stella reale ed è una meteora che contiene del veleno che inquinerà un terzo dell'approvvigionamento delle sorgenti della Terra. Il nome della stessa suggerisce che questo è un giudizio che colpirà gli uomini a causa della loro malvagità. Siamo quindi arrivati alla quarta tromba, suonata dal quarto angelo, che annuncia un altro giudizio. Leggiamolo, versetto 12 di Apocalisse, capitolo 8. Quando il quarto angelo suonò la tromba, fu colpito un terzo del sole, della luna e delle stelle. Un terzo della loro luce si spense, il chiarore del giorno, come quello della notte, diminuì di un terzo. Abbiamo letto che, con il suono di questa quarta tromba, vengono colpiti un terzo del sole, della luna e delle stelle. Qualcuno ha ipotizzato che nel caso di questo fenomeno si tratti di uno sconvolgimento momentaneo, per cui aumenterebbe la velocità di rotazione della Terra e quindi si avrebbero giorni più corti, con le conseguenze che ciò comporta. Si tratta di una interpretazione plausibile o azzardata? È difficile essere dogmatici, ma possiamo ricordare le parole di Gesù, il quale disse: «Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, sulla terra, angoscia delle nazioni, spaventate dal rimbombo del mare e delle onde. Gli uomini verranno meno per la paurosa attesa di quello che starà per accadere al mondo, poiché le potenze dei cieli saranno scrollate. Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate». E ancora i profeti Isaia e Geremia annunciavano molti secoli prima: «Ecco il giorno del Signore giunge, giorno crudele di indignazione, d'ira furente, che farà della terra un deserto e ne distruggerà i peccatori. Poiché le stelle e le costellazioni del cielo non faranno più brillare la loro luce, il sole si oscurerà mentre sorge, la luna non farà più risplendere il suo chiarore. Io guardo la terra, ed ecco, è desolata, è deserta. I cieli sono senza luce. Guardo i monti ed ecco, tremano, tutti i colli sono agitati. Guardo ed ecco, non c'è uomo, tutti gli uccelli del cielo sono volati via. Guardo ed ecco, il Carmelo è un deserto, tutte le sue città sono abbattute davanti al Signore, davanti alla sua ira furente. Infatti così parla il Signore: tutto il paese sarà desolato, ma io non lo finirò del tutto. A causa di ciò la terra è afflitta e i cieli di sopra si oscurano, perché io l'ho detto, l'ho stabilito e non me ne pento e non ritratterò». Vorrei quindi ricordare che queste sono delle realtà e non dei simbolismi. Infatti, una parte della creazione dalla quale l'umanità è completamente dipendente per la luce e per la vita è il sole, mentre in minor misura l'uomo dipende dalla luna e dalle stelle. Questi corpi celesti sono apparsi nel quarto giorno della creazione. Ora, su un terzo della terra, la luce si spegne. Dio aveva fatto in modo che queste luci si mostrassero per illuminare il giorno e per la notte, e inoltre perché servissero come dei segnali alle stagioni. In conclusione di ciò che abbiamo detto, vorrei ancora ricordare che, nonostante il fatto che le leggi della natura vengono radicalmente modificate da questi turbamenti, esse hanno un limite. Solo una terza parte della luce del giorno viene colpita, come se l'intensità della luce avesse una diminuzione di voltaggio, quindi in un giorno futuro avremo una diminuzione di energia. L'ultimo versetto di questo capitolo 8 di Apocalisse, il 13, ci parla di un avvertimento annunciato da un'aquila. Andiamo a leggerlo per conoscerlo. «Guardai e udii un'aquila che volava in mezzo al cielo e diceva a gran voce: guai, guai, guai agli abitanti della terra, a causa degli altri suoni di tromba che tre angeli stanno per suonare». Quando suona la quarta tromba, l'annuncio diventa particolarmente intenso, con una serie di avvertimenti e giudizi che colpiranno la terra, e le ultime tre trombe sono separate dalle altre quattro da una serie di guai. Probabilmente Giovanni pensava che fosse stato raggiunto il culmine dei giudizi di Dio, ma il Signore ci ricorda che non è così, e mentre guarda, ecco un'aquila che volava in mezzo al cielo e gridava. Forse si tratta di una delle quattro creature viventi che abbiamo già precedentemente considerato. In ogni caso, è un'apparizione che richiama l'attenzione. ma più di tutto colpisce ancora l'annuncio dei tre guai che devono colpire gli abitanti della terra. Ciò ci ricorda che le conseguenze del rifiuto di Dio sono veramente disastrose. Qualcuno si può meravigliare che un'aquila parli, eppure Dio fece parlare l'asina del profeta Balaam, come leggiamo in Numeri 22, versetti dal 28 al 31. Allora il Signore aprì la bocca dell'asina che disse a Balaam: «Che cosa ti ho fatto, perché tu mi percuota già per la terza volta?» Balaam rispose all'asina: «Perché ti sei fatta beffe di me? Ah, se avessi una spada in mano, ti ammazzerei all'istante». L'asina disse a Balaam: «Non sono forse la tua asina, che hai sempre cavalcato fino ad oggi? Sono forse solita farti così?» Ed egli rispose: «No». Allora il Signore aprì gli occhi a Balaam, ed egli vide l'angelo del Signore che stava sulla strada, con la sua spada sguainata. Balaam si inchinò e si prostrò con la faccia a terra. Quindi, amici, se Dio ha potuto fare questo, e sappiate che ciò non è fantascienza, non potrebbe far gridare, non potrebbe far parlare anche l'aquila? Desidero ancora ricordare che l'Eterno è Dio ci ha parlato in prima persona, per mezzo del suo Figlio Gesù, annunciandoci per mezzo suo la via della salvezza, la via del perdono, per non incorrere in questi giudizi che abbiamo considerato. Molte persone pensano che Dio abbia nelle mani una bilancia su cui metterà le opere buone da una parte, le malvagie dall'altra, ritenendo che quelle che avranno più peso decideranno la sorte eterna di ciascuno. Vi invito calorosamente, amici in ascolto, a respingere tale immagine semplicistica e ingannatrice. Quando si tratta della salvezza dell'anima, le opere umane non hanno peso maggiore del fumo, del vento o dell'aria agitata. Ciò è scritto nel Salmo 62, al versetto 9, dove leggiamo queste parole: «Gli uomini del volgo non sono che vanità, e i nobili non sono che menzogna. Messi sulla bilancia vanno su, tutti insieme, sono più leggeri della vanità». Solo l'opera del Signore Gesù Cristo è riconosciuta da Dio. Essa pesa così tanto nella stima di Dio che tutta l'umanità potrebbe essere salvata da essa, a condizione che lo vogliano. Ribadisco con estrema sincerità che la nostra salvezza viene da Dio soltanto. Se tu pensi che potresti fare qualche cosa per garantirti la salvezza dell'anima, significherebbe che Cristo non ha compiuto un'opera perfettamente sufficiente. E ciò sarebbe una gravissima offesa per il sacrificio di Gesù e per Dio. Quindi non indugiare più, ma riconosci che anche tu hai bisogno di Gesù nella tua vita. Vai a Lui in questo momento con un cuore sincero, che riconosce di essere un peccatore. Pentendoti, chiedigli perdono. Credi che Lui, su quella croce, ha già pagato ogni cosa. Quindi ringrazialo per tutto questo e successivamente cammina con Lui. Non te ne pentirai mai. E con questo invito ad andare a Gesù, ad andare alla croce dove Cristo ha pagato già tutto per noi, mi fermo qua, voglio lasciarti proprio questo invito, questo peso sul cuore. Io intanto ti ringrazio per l'attenzione e ci sentiamo domani, al solito orario. Ciao.